occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. È sabato mattina, sono trascorse da poco le 9.30 per voi, mentre invece è giovedì e sono le 12.15 per me. No, non mi sono rimbecillito, cioè un po' sì, ma non così tanto. E non è nemmeno un geniale cronosisma alla Philip K. Dick, è semplicemente che sono registrato. Ecco, ve lo dico così, con tutta la sfacciataggine del mondo, un po' come Don Abbondio che corre incontro ai bravi. Ammazza che citazione! Sono registrato perché domani, che è domani per me, ma è ieri per voi, porto la creatura al mare per il ponte e quindi in tutto questo mi sono dovuto porre un problema. E il problema è il seguente: non è che se registro due giorni prima, poi l'attualità di cui parlo ha già smesso di essere attuale, non è che dico una cosa che nel frattempo è diventata un'altra, non è che faccio una battuta che intanto hanno già fatto in 16 o che magari non ha più alcun senso. Insomma, se non l'avete capito me la sto menando un sacco, e oppure pensato che un modo di cavarsene fuori magari fosse quello di parlare di cose vecchissime, tipo, che ne so, del limo del Nilo o della navigazione dei Fenici, solo che poi avrei dovuto documentarmi sui Fenici e magari a voi non è che ve ne freghi poi così tanto dei Fenici, che è il mio alibi, a dirla tutta, per non dovermi documentare sui Fenici. Insomma, prima di chiamare l'analista e chiederle di non partire per il ponte, mi sono risolto a trovare un compromesso, magari un po' incerottato, ma spero efficace. Il compromesso è questo qua. Cioè, oggi vi parlo innanzitutto di una storia che è attuale, ma sta ancora, credo, nel congelatore, quindi non dovrebbe nel frattempo essersi deteriorata. E la storia di cui vi parlo questa mattina non è la sola, però partiamo da qua, è la storia, la grande storia delle spie, perché è stata la grande, grandissima settimana delle spie, con quell'indagine della magistratura milanese che ha scoperchiato un sistema di traffico di informazioni e dati sensibili, frutto di accessi illegali a banche dati dello Stato di primo livello, banche dati che dovrebbero essere sulla carta impenetrabili e che invece sembrano i tornelli della metropolitana all'ora di punta, con gente di ogni tipo che entra e che esce, dal maresciallo allo smanettone, al funzionario infedele, fino al passante che si trovava lì per caso e già che c'era entrato anche lui perché pare brutto perdere l'occasione per dare un'occhiata. Insomma, ci sarebbe stata così tanta gente in coda per penetrare nelle banche dati del Viminale, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, da aver scoraggiato persino gli hacker russi, che alla fine sono forse rimasti gli unici a non essere riusciti a entrare. Una storia grossa, enorme, secondo la Procura di Milano, un filo meno per il Jeep che ha parzialmente ridimensionato la volumetria delle accuse. Dove siamo e a che punto siamo è ancora difficile dirlo. Al momento siamo un po' in quel limbo che si trova tra le 1000 passapagine di fascicolo dell'accusa e le 500 tenute buone dal giudice per le indagini preliminari, che potrebbe poi essere la stessa distanza che separa il dossieraggio politico dallo spionaggio industriale, con in mezzo tanta schiuma di millanteria da parte dei protagonisti, un po' di regolamenti interni e le solite immancabili questioni di corna, che alla fine non capisci più se sei più dalla parte della spy story oppure dalla solita pochade, se sta storia è più Tom Cruise o più Tom Ponzi, se stai dentro a un romanzo di John le Carré oppure nella sceneggiatura di Totò Peppino e la mala password. Perché, come spesso accade in Italia, la linea di separazione tra il tragico e il comico è davvero sottilissima. Siamo probabilmente alla punta dell'iceberg, sotto c'è quasi certamente l'iceberg e sopra invece ci sono tanti pellicani che schiamazzano. Sì, lo so, l'immagine non è granché pertinente e nemmeno evocativa, ma da quando Agostoni mi ha raccontato dell'isola dei pellicani in Senegal non faccio che pensare ai pellicani. Ma vediamo di tornare al punto. Allora, il punto non è ovviamente un approfondimento sui pellicani, anche se tutto sommato, allora, c'era una volta, giusto qualche settimana fa, l'impiegato di Bitonto, ve lo ricordate? Quello che per mesi ha avuto accesso abusivamente a migliaia di conti correnti di Intesa San Paolo. Lo faceva, dice, per compulsione personale, praticamente un guardone che si eccitava sbirciando i conti correnti degli altri, o almeno hanno provato a liquidarlo così che veniva più comodo. Poi è stato il turno del giovane hacker che scorrazzava negli archivi del Ministero della Giustizia, della Guardia di Finanza e in altre seducenti praterie, tra cui le procure stesse che lo inseguivano da anni, mentre lui prelevava atti di indagine e altri simpatici cadeau. E ancora prima c'è stato il tenente della Guardia di Finanza al centro di un'altra indagine per migliaia di accessi abusivi agli archivi della Direzione Nazionale Antimafia, tutte storie significative e rilevanti, finché pochi giorni fa è arrivato il salto di scala. Al grido di "possiamo sputtanare tutta l'Italia" è arrivato l'esercito degli spioni. Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per il buco della serratura. Archivi bucati 52.000 volte, 108.805 atti giudiziari o amministrativi estratti e archiviati, ma si vantavano di avere addirittura un hard disk dove, oh, c'ho 800.000 SD, cioè tanti esiti di accessi abusivi alla banca dati del Viminale. Insomma, tanta roba, e non solo per fatto di numeri. Il PM scrive addirittura che non è esagerato affermare che gli indagati rappresentino un pericolo per la democrazia di questo paese, in grado di tenere in pugno cittadini e istituzioni e condizionare dinamiche imprenditoriali e procedure pubbliche e giudiziarie attraverso attività di dossieraggio abusivo, creazione di banche dati parallele e circolazione indiscriminata di informazioni sensibili. Insomma, stando ai magistrati, una potenziale colossale fabbrica di ricatti, un po' la versione 2.0 dei faldoni del venerabile maestro. Zero carta, tanti byte, con meno ricatto politico e più pragmatismo lombardo dei Danè. A latere delle attività principali sarebbero state offerte pure copie forensi, cioè le copie dei contenuti di smartphone e computer sequestrati nel corso delle inchieste. Smartphone e computer dove ovviamente c'è dentro anche quello che nulla c'entra con la specifica inchiesta, dalla chat dell'imprenditore che si fotografa il pisello a quella del senatore feticista di tombe. E già che c'erano, pensate, offrivano anche servizi di monitoraggio delle infedeltà coniugali e, si legge dai giornali, pare facessero anche servizio passaporti, che in questo periodo è anche utilissimo. Insomma, documenti falsi. Manca giusto il tricapagamento per guardare i porno senza speed e poi tendenzialmente c'è tutto. Magari cantavano pure ai matrimoni, vediamo. E forse pure quello viene fuori. Ma al centro di questo sistema di infiltrazione, estrazione e smercio di informazioni e dati ci sarebbe una società, e questa società si chiama Equalize. Equalize condurrebbe le ricerche ed estrarrebbe dati, notare l'ampio e voluto uso di condizionali, come è giusto fare quando un'inchiesta è appena partita, dicevo, condurrebbe le ricerche ed estrarrebbe dati attraverso la propria creatura informatica che si chiama Beyond Equalize, Beyond, tutti nomi fighissimi, inglesissimi, azzurri, aerei. Insomma, al vertice di Equalize non c'è un tizio qualunque, c'è il presidente di Fondazione Fiera Milano, che è insieme appunto presidente di Fondazione Fiera Milano e socio di maggioranza dell'agenzia investigativa Equalize SRL, che sono due cose che sulla carta non dovrebbero stare insieme. Come le due cose stiano insieme si fa fatica a comprenderlo, tipo uno che sul biglietto da visita c'ha primario di neurologia e anche addestratore di fagiani. Vabbè, trattasi comunque di un uomo vicino al centrodestra, di cui a un certo punto si fa addirittura il nome come futuro sindaco di Milano, di relazioni larghe, ma molto amico del governatore leghista Fontana, con cui costruisce addirittura l'ospedale in fiera durante il Covid, ve lo ricordate? Finendo per guadagnarsi anche l'Ambrogino d'Oro. Cazzo, stava andando benissimo, peccato sia rimasto coinvolto in questa storia, innocentissimo comunque fino a prova contraria, e al momento autosospesosi dall'incarico. Dunque c'è lui e c'è il super poliziotto, i giornali lo chiamano così, il super poliziotto, manco fosse un poliziotto della Marvel con la super paletta che ferma i super tir e la super sirena che assorda i cattivi. E accanto al super poliziotto c'è l'hacker numero uno, la definizione è sempre dei giornali, nome in codice Sam, che nasce geometra bollate e fonda un'impresa edile, ma col frattazzo non è un drago, mentre invece è uno smanettone a livello pro e così archivi a calcio e bettoniera e vira sulla sicurezza informatica incrociando sulla strada, vedi un po' il destino, gli altri due. C'è poi anche l'ex socio di minoranza di Equalize SRL, che è uno piuttosto importante perché è già transitato nel CDA di Leonardo e oggi fa il vicepresidente della SEA, la società controllata dal comune di Milano che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Lui risulterebbe indagato per aver commissionato un paio di report personali, uno su una donna e un altro su un chirurgo plastico del Policlinico, ma il ruolo in cui risalta davvero in questa storia è quello di protagonista involontario di uno dei momenti più comici e rivelatori di tutta la vicenda. E naturalmente, visto che si incrocia il piano del comico, c'entra Salvini. No, Salvini non c'entra nulla, cioè c'entra col comico, ma non c'entra con l'indagine. Racconta, insomma, il Fatto Quotidiano che Barletta, il vicepresidente SEA di cui sopra, viene intercettato nel settembre 2022 mentre conversa con l'ex AD di Fastweb e gli dice che gli hanno detto che i servizi segreti americani avrebbero incontrato la Meloni per dissuaderla dal designare Salvini ministro degli interni. Dalle intercettazioni. Poi c'è il tema del Viminale, gli americani gli hanno detto a lei: col cazzo che fai, non lo metti perché noi ti facciamo uscire i dossier che questo prende i soldi da i russi, risponde prontamente la Didi Fastweb. Risposta esatta, i russi, gli americani. Ecco, non so a voi, ma a me questa scena dei servizi segreti americani spaventatissimi di fronte alla prospettiva che Salvini possa essere nominato ministro degli interni fa molto ridere, perché sono terrorizzati non dai rapporti con i russi, ma dalla possibilità che da ministro degli interni Salvini pianti un chiodo e faccia venire giù tutta quanta la NATO, un pericolo mortale. Altro che la CIA, la Russia e l'Iran, devono aver corso trafelati a bussare alla porta dello studio Vale: Mr. President, emergenza nazionale, presto, facciamo qualcosa, mettiamolo alle infrastrutture. Male che vada, manda in crash the Italian Railways. E alla fine è andata così. Allora, Salvini si è affacciato. Ricordatevi però che c'erano tre elementi nell'immagine di partenza: l'iceberg, la punta dell'iceberg e i pellicani. All'iceberg dopo ci torniamo. Ora restiamo però ancora un po' tra i pellicani, perché al grande ballo delle spie si trova davvero un po' di tutto. C'è un po' di centrodestra che spia un po' di altro centrodestra, lo stesso centrodestra che gridava allo scandalo per i dossieraggi contro il centrodestra. Ma intanto ci sarebbe la Ronzulli che chiede, ci sarebbe da dare un occhio alla Russa, ci sarebbe da far fuori la Moratti per favorire Fontana, un'occhiata come sempre a Renzi, e poi c'è pure l'oligarca kazako, amico della Santanchè. E meno male, perché una storia non è mai una grande storia se non ha almeno un oligarca in pagina. A margine della politica c'è per esempio anche la magistrata che fa spiare il marito per smascherarne le infedeltà. Come si diceva, popolarissime le corna, un mercato che è sempre un evergreen, l'unico vero mercato anticiclico. E infatti troviamo anche il rampollo di Luxottica che avrebbe fatto spiare la fidanzata Jessica perché innamorata di un altro. Mettiamo un Trojan e capiamo dove si trova. E c'è pure il direttore generale della veneranda fabbrica del Duomo che avrebbe fatto spiare il cantautore Alex Britti. Stiamo parlando di Alex Britti, che era, se non ho capito male, il marito della figlia, poi si sono separati e lui ha fatto spiare Alex Britti, la fabbrica del Duomo. Che spettacolo! Stando agli atti dell'inchiesta, le infiltrazioni nella privacy dei dati sensibili, oltre alle corna, spaziavano dalla politica alla finanza. Ginevra Caprotti, della famiglia dei proprietari di Esselunga, Ginevra Fürstenberg, tutte Ginevra, nome che tra i ricchi evidentemente va tantissimo, la Fürstenberg, nipote di Gianni Agnelli, e poi ancora il banchiere Massimo Ponzellini, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, tutti quanti attenzionati. Sul fronte dei committenti c'è il nome di Matteo Arpe, c'è sempre quello di Leonardo Del Vecchio, che oltre a far mettere il Trojan nel telefono di Jessica ne avrebbe approfittato per far produrre un falso rapporto della polizia di New York che sputtanasse uno dei fratelli. Possiamo sputtanare tutta l'Italia, ricordatevelo, era lo slogan autoproclamato con cui si bullavano tra loro. Ci sarebbero poi le aziende tipo Erg e Barilla che tramite propri manager e responsabili della sicurezza facevano raccogliere informazioni sui dipendenti, e poi a un certo punto appare pure Eni, e insieme a Eni la rivelazione della tecnica dello zerbino. Ora, cosa c'entri Eni? Lo scrive il Domani. Eni, nell'informativa dei carabinieri, è definita cliente strategico di Equalize. Non entro nel merito per non annoiarvi, vi basti sapere che, scrive Domani, i servizi offerti da Equalize a Eni riguarderebbero gli accusatori di Eni stessa nel processo Eni Nigeria, e che ad essere indagato per accesso abusivo a sistemi informatici sarebbe il capo degli affari legali dell'azienda energetica. Ok, direte voi, ma lo zerbino? Appunto, adesso ci arriviamo, e allora leggo sempre da Domani, perché dello zerbino a questo punto dovete assolutamente sapere. Speroni, che è il capo degli affari legali di Eni, quello appunto che sarebbe indagato, 4 anni fa ha riferito, scrive Domani, alla procura di Milano di aver ricevuto il 5 gennaio del 2020 una serie di documenti bancari contro i nemici di Eni. Speroni sosteneva di aver trovato sotto lo zerbino di casa sua del materiale delicato fatto recapitare in maniera anonima. Per i magistrati la versione di Speroni appare inverosimile, ma è nell'informativa di quest'ultima indagine che è possibile trovare una chiave alla risoluzione di quel misterioso ritrovamento sotto lo zerbino e mettere in relazione Eni al lavoro che faceva Equalize. Uno degli hacker intercettati infatti ricostruisce da una parte come è nato il rapporto con Eni e poi tira in ballo niente di meno che Descalzi, l'amministratore delegato. Dice nell'intercettazione: montiamo tutta la pantomima, non lo sapeva nessuno, solo Descalzi e Speroni. Speroni li trova sotto lo zerbino. Te la ricordi tutta la cosa? Io posso vincere, dice, quasi il premio Oscar quando mi metto a fare ste cose. Ti ho fatto un'indagine pilotata circa un anno prima. Un altro dialogo era riferito sempre al metodo dello zerbino usato per consegnare documenti a Eni. Basta lasciare, dice sempre nell'intercettazione, una busta nello zermino di casa, noi abbiamo assistito un'azienda, c'ha un cane a 6 zampe, ci avevano buste sotto gli zermini tutti i giorni. Ecco, questa la tecnica dello zerbino che emerge da una delle costole di questa inchiesta, capito? La tecnica dello zerbino, roba che deve aver attirato l'attenzione pure del Mossad, che a un certo punto arriva pure lui, il Mossad, e pure il Vaticano, ma qui direi che ci fermiamo con la parte pellicani, un po' perché temo di avervi già ubriacati di informazioni, un po' perché è bene tornare a guardare l'iceberg. Intanto facciamo che ci prendiamo un attimo di fiato e ci ascoltiamo un pezzo e poi andiamo a questo punto a vedere dove diavolo sta l'iceberg e come è fatto. Questa canzone si intitola Son of a Broken Man, lui è Fantastic Negrito. Allora chiedo subito scusa due volte a Fantastic Negrito, la prima perché Son of a Broken Man è il titolo dell'album e la canzone è California Loner, la seconda ragione per cui gli chiedo scusa è che gli taglio il brano perché va bene che dobbiamo prendere un po' di fiato, ma non dovete perdere il filo del discorso perché stavamo arrivando per l'appunto all'iceberg. Dicevamo dell'iceberg, mettiamo via tutto il gossip, le corna, Salvini, gli zerbini, quella roba lì, e torniamo al punto di partenza. Torniamo al punto di partenza, ovvero a tutti quelli che allegramente saltavano e saltano i tornelli della cybersicurezza e si infilano nelle banche dati dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, ma anche dell'OSDI, dove ci sono gli archivi della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Bene, di fronte a tutto questo, cosa dice il Viminale? Il Viminale dice, e lo dice al Corriere della Sera, tutto bene, nessun buco nelle nostre banche dati. Ma come nessun buco nelle banche dati? E no, dice il Viminale, nessun hackeraggio, solo accessi di funzionari infedeli. Vabbè, allora, a posto così, ma come solo accessi di funzionari infedeli? Cioè, dice di fatto il Viminale, abbiamo messo la porta blindata, nessuna effrazione. Peccato che quelli con il piede di porco erano già dentro e facevano passare la merce dalla finestra. Un maresciallo di qua, un sovrintendente di là, 3 poliziotti, un finanziere, 2 carabinieri da Lecce a Rho, nella fabbrica dei dossier anche mani pugliesi e lucane, è uno dei suggestivi titoli che fa per esempio la Gazzetta del Mezzogiorno, mani pugliesi e lucane, sembra quasi uno spot del Mulino Bianco, dove c'è spionaggio, c'è casa, viva il Made in Italy, e secondo il Viminale tutto bene. Resterebbe giusto una domanda: com'è stato possibile che per 2 anni diversi membri delle forze dell'ordine abbiano rifornito equalize di migliaia e migliaia di dati provenienti dallo SDI senza che nessuno se ne accorgesse? Boh, bisognerebbe chiederlo magari proprio al Viminale, anche perché proprio una circolare del Viminale datata 2013 impone che ciascun comandante di reparto sia tenuto a controllare periodicamente gli accessi effettuati allo SDI dai propri sottoposti. Che vedevo di, si saranno distratti. La questione dell'iceberg, dunque, è che il sistema di sicurezza del paese fa acqua da tutte le parti. La questione è che ci troviamo troviamo di fronte a infrastrutture pubbliche digitali inaffidabili e che oltre il 90% dei nostri server è penetrabile. Non lo dico io, che come voi non vado oltre lo spegni e riaccendi dopo aver tentato invano il Ctrl-Alt-Canc, ma lo dice per esempio l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Altro che immigrati, ci sarebbe da fare una battaglia per la difesa dei confini dei server in cui stanno i nostri dati e spedire poi magari gli spioni in Albania. E invece no, e dire che per mettere in sicurezza il sistema ci sarebbero i soldi del PNRR, solo che i soldi del PNRR li spendiamo per comprare gli zerbini da mettere negli uffici in cui ci stanno i server, così sotto gli zerbini poi ci possiamo mettere i dossier. Pensate che alla cybersicurezza è dedicato un intero paragrafo degli investimenti del recovery. Si tratta di ben 623 milioni di euro. E che fine hanno fatto? Secondo il portale OpenPNRR, finora ne sono stati spesi 87, pari al 14%. Fondi che tra l'altro non sarebbero stati investiti nemmeno in modo corretto, almeno secondo la Corte dei Conti UE. Nel report annuale sul bilancio comunitario, i revisori europei segnalavano che l'Italia aveva compiuto irregolarità nel caso di un obiettivo del Recovery Fund legato proprio alla cybersicurezza. Si tratta del sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza di cui erano titolari la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Innovazione Tecnologica. In pratica bisognava portare a termine almeno 5 interventi per migliorare le strutture di sicurezza. La Corte però ha bocciato 6 delle 7 relazioni presentate alla UE in quanto non costituivano un miglioramento delle capacità interne, scrivono, di monitoraggio e controllo, ma una mera analisi di tali capacità. In pratica vuol dire che i fondi, come ha scritto il Fatto, i fondi investiti erano stati usati per studi e consulenze preliminari per capire come e dove vanno potenziate le reti, nessuna spesa invece per il concreto rafforzamento della sicurezza cyber. E qui veniamo all'ultimo, ultimissimo capitolo di questo racconto, ed è il capitolo che riguarda proprio l'Agenzia della Cybersicurezza. Però adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi l'ultimo capitolo di questa lunga storia ve lo racconto subito dopo, e state lì perché è un capitolo interessante. E dunque rieccoci dopo la pausa pubblicitaria. Vi avevo promesso che saremmo arrivati all'ultimo capitolo di questo racconto, ed è il capitolo, anche questo molto avvincente, che riguarda l'Agenzia della Cybersicurezza. Perché dicevamo che la questione dell'iceberg è che il sistema di sicurezza del paese fa acqua da tutte le parti, che ci troviamo di fronte a infrastrutture pubbliche e digitali inaffidabili, che oltre il 90% dei nostri server è penetrabile, ma c'è l'Agenzia per la cybersicurezza, e la raccontano meglio di quanto non possa fare io, che mi limito a riprenderli, sia Salvatore Merlo che Carmelo Caruso sulle colonne del Foglio. Scrive Salvatore Merlo: hanno preso un prefetto in pensione, un bravo nonno di 68 anni di nome Bruno Frattasi, uno che non distingue il tasto sinistro del mouse da quello destro, e che hanno fatto, beh, lo hanno messo a capo dell'agenzia pomposamente chiamata per la cybersicurezza nazionale. Un'agenzia, racconta Carmelo Caruso, in cui ci sono 150 dipendenti e che viene chiamata la Banca d'Italia dell'interno. Non c'è funzionario che non voglia lavorarci distaccato presso l'agenzia. Ci lavora per esempio la figlia del capo della Procura di Roma, ci lavora l'ex capo di gabinetto della ministra Lamorgese, ci lavora la moglie dell'attuale prefetto di Roma, ci lavora il cognato di Maria Elena Boschi, ci lavorano un sacco di parenti, come avete potuto sentire. E scrive Salvatore Merlo che questa agenzia per la cybersicurezza è una specie di metafora di un paese, il nostro, in cui nessuno in realtà va in pensione, ma viene sistematicamente recuperato, verrebbe da dire riciclato, per fargli fare un lavoro che non sa fare, probabilmente non dovrebbe fare, tutto pur di non consegnarsi e rassegnarsi al meritato riposo. Si potrebbe andare a Bordighera, e invece no, Bordighera e nemmeno Miami a pescare come i miliardari della Florida, molto meglio andare all'agenzia della cybersicurezza. Un po', scrive ancora Salvatore Merlo, come quando Giuliano Amato, 86 anni, eternità di foresta del potere italiano, venne incredibilmente nominato alla guida della commissione Algoritmi, l'ente incaricato dal governo di studiare una delle cose più moderne e importanti che sta investendo la società contemporanea, ovvero le implicazioni dell'intelligenza artificiale. Detto in altro modo, grande Mattarella, per esempio, per dire uno che si può dire grande, ma non gli affidereste mai il compito di cambiarvi la RAM nel computer. Da noi, scrive ancora Salvatore, in America sono hacker e ingegneri di 20 anni a occuparsi di queste cose, da noi sono pensionati tra i 70 e gli 80. L'Italia è piena di generali della Guardia di Finanza a riposo, super carabinieri in quiescenza, prefetti in pensione, gran commis dell'età ultra ottantenni, ai quali il potere politico sembra essere costretto a dover trovare un parcheggio digitale o una presidenza o vicepresidenza in qualche partecipata dello Stato. Per forza, basta d'altro canto scorrere l'organigramma di Leonardo o di Eni, per dirne due, per rendersi conto della quantità di super pensionati piazzati in ruoli importantissimi. Il presidente dell'Eni è l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, anche lui, manco a dirlo, in pensione. Così dunque l'ultimo capitolo, quella che era quello della cyber sicurezza. Capisco che la storia ha occupato un grande spazio, ma ve l'ho detto che oggi è puntata anomala, e forse troppo anomala, ma necessariamente anomala. E siccome vi spiegavo che sono registrato, adesso sì che ricorro al trucco di una storia vecchissima, ma che in realtà ha un addentellato molto contemporaneo, perché oggi per me e due giorni fa per voi c'era un cinquantenario che oggi vogliamo tornare a raccontare. You got someone to play, you say. E allora, di che cinquantenario stiamo parlando? Sono passati esattamente 50 anni e due giorni, per voi, da quello che viene tuttora ricordato come il più grande match di pugilato della storia. Kinshasa, 30 ottobre 1974, Rumble in the Jungle. Nemmeno un match di box, perché qua siamo tra le pagine dell'epica dello sport, perché appunto non fu solo un match tra due grandi pugili, né solamente la sfida tra due campioni dei pesi massimi, ma rappresentò il confronto tra due volti dell'America nera dell'epoca. Foreman incarnò fin dalle Olimpiadi di Città del Messico 68 il prototipo dell'atleta nero gradito all'establishment, perché dopo aver vinto la medaglia d'oro sventolò la bandiera statunitense in risposta a Tommy Smith e John Carlos, che sul podio dei 200 avevano alzato il pugno chiuso delle Black Panthers, un gesto apprezzato dall'America bianca e conservatrice, quello di Foreman, non quello delle Black Panthers, molto meno dagli afroamericani impegnati da un decennio nelle battaglie per i diritti civili, battaglie delle quali proprio Muhammad Ali si era fatto portavoce sin dal momento in cui divenne per la prima volta campione del mondo dei pesi massimi. Al match di Kinshasa Ali era arrivato dopo il lungo stop forzato dovuto al clamoroso rifiuto di prestare servizio nelle forze armate durante la guerra del Vietnam, rifiuto che gli era costato non solo il titolo mondiale ma anche la licenza di pugile e il passaporto. In carcere non ci finì, come prescriveva la legge, solo grazie a una lunga battaglia legale che lo vide riabilitato dopo 4 anni nel 1971. Quell'anno Ali tornò sul ring per provare a riconquistare il titolo, ma perse i punti contro Joe Frazier, subì una nuova sconfitta contro Ken Norton nel 73 a causa della frattura della mandibola. Sembrava che il pugile di un tempo, quello che volava come una farfalla e pungeva come un'ape, non sarebbe più tornato, e invece incontrò di nuovo sia Norton che Frazier e li sconfisse entrambi. Restava però Foreman, che era il nuovo campione del mondo e che aveva letteralmente distrutto chiunque avesse incontrato sul ring. Ali era 7 anni più vecchio di Foreman e nessuno gli dava una chance. Quello che poi accadde alle 4 del mattino di quella notte di Kinshasa, nel cuore dell'Africa, è appunto diventata leggenda. Una notte che venne raccontata in modo straordinario in un documentario intitolato When We Were Kings, che magari avete visto, magari ricordate. When We Were Kings, quando eravamo re, che nel 1997 vinse il premio Oscar.
My colleague in this enterprise will now reveal the winner.
The Oscar goes to When We Were Kings, Leon Gass and David Sonnenberg.
Erano Tommy Lee Jones e Will Smith a proclamare la vittoria di When We Were Kings. C'era tutta Hollywood in piedi quella sera, mentre Ali, già colpito duramente dal Parkinson, saliva sul palco dello Shrine Auditorium di Los Angeles, quasi galleggiando su una colossale standing ovation. C'era lui e c'era anche il vecchio rivale George Foreman.
George Foreman and the man who realized a long while ago that he could make a difference. And he devoted his life to making a difference. And as President Bill Clinton said, it's about time that we as Americans start paying him back for everything he's done, Muhammad Ali.
E dunque standing ovation, tutti in piedi, una delle ultime apparizioni pubbliche di Muhammad Ali, l'ultimissima, la ricorderete, quella insieme straordinaria, meravigliosa e straziante con la fiaccola alle Olimpiadi di Atlanta. Non so invece se ci fossero quella sera anche Norman Mailer e George Plimpton, che di Rumble in the Jungle furono gli straordinari narratori in When We Were Kings. Questo è un pezzo del loro racconto, il racconto di quel match che vissero quella notte a bordo ring.
Bell rang. Ali went back to the corner.
Suona la campana, Ali torna all'angolo, racconta Norman Mailer. L'incubo che si aspettava di trovare sul ring si era avverato. Si trovava sul ring con un uomo che non riusciva a dominare, più forte di lui, che non aveva paura di lui, che lo voleva battere e che picchiava più forte di lui. Un uomo determinato e inarrestabile.
And Ali had a look on his face that I'll never forget. It's the only time I ever saw fear in Ali's eyes.
Ali aveva uno sguardo che non dimenticherò mai. Fu l'unica volta che vidi la paura nei suoi occhi. Sembrava stesse cercando qualcosa dentro di sé e si stesse dicendo: eccoci, il momento è arrivato, è scoccata l'ora X, ce l'hai il coraggio, allora trovalo. E intanto annuiva: riprendi in mano la situazione, puoi farlo. Poi annuì di nuovo, come in uno stato di trance, si girò verso il pubblico e gridò: Ali Boumaye! E le 100.000 persone presenti urlarono: Ali Boumaye! Ali, mettilo al tappeto! E l'eco di questo urlo immenso arrivò fino sul ring. E Ali deve aver pensato: è la mia gente, è per loro che sono qua. Devo muovermi, devo mettere in riga quest'uomo.
Ali tries to tie him up.
Foreman, like everyone else, had assumed.
Foreman sapeva come tutti che Ali avrebbe ballato. Così lo incollò alle corde e Ali non riusciva ad uscirne. Molti cominciarono a pensare che l'incontro fosse finito lì, specialmente i telespettatori che vedevano bene come Foreman stesse infierendo sul povero Ali. Lui era lì, schiacciato sulle corde, piegato sulla schiena. Quando descrissi la scena, usai questa frase. Era come un uomo che si sporge dalla finestra per guardare il cielo. Stava così con i gomiti chiusi a proteggere il corpo e intanto prendeva pugni su pugni. Sembrava stesse aspettando solo il colpo di grazia. Tutto stava accadendo così in fretta che urlai a Norman: è finita. Pensavo stesse per andare giù, perché chi non si stacca dalle corde è finito.
They became so basic at that point that they were like two kids having a fight.
L'incontro diventò piatto, sembravano due bambini che fanno la lotta. Ma in quel round e in quelli successivi, Ali, pur stando alle corde, cominciò a sfotterlo. Bisognava essere vicini per sentirlo, perché Ali parlava piano. Foreman tirava colpi sempre più micidiali, come un sacco. Ali era in balia dell'avversario, si muoveva, cercava di sottrarsi e intanto gli diceva: George, mi deludi, picchi più piano del solito, non pesti abbastanza, non mi fai niente, così mi accarezzi.
You're not breaking popcorn, George.
Foreman schiumava di rabbia, gliene dava sempre di più, di più, di più, con una potenza disumana.
Powerful, powerful, powerful. And middle of the fifth round, Foreman was worn out.
A metà del quinto round, Foreman era sfinito, non ce la faceva più. Ma ce ne sarebbero voluti altri tre di round, perché quello che doveva accadere poi accadesse. L'ottava ripresa è quella infatti in cui il destino si ribalta, in cui dal pugile alle corde esce improvvisamente di nuovo la farfalla, in cui quella combinazione di colpi arriva come un sortileggio e Foreman pam va giù e Ali torna a essere re nella terra dei suoi avi. Ma la grandezza di Ali non stava e non sta tanto nella corona e il suo valore lo racconta poi sempre in When We Were Kings ancora una volta George Plimpton, ed è un frammento di racconto bellissimo. Un giorno lo sentii parlare a una cerimonia di laurea ad Harvard e tenne un discorso straordinario. Tenete conto che lui era dislessico. Mentre leggevamo un giornale, una volta mi chiese: George, cos'è questa parola? E io risposi: appendicite. E lui: ma come può esistere una parola così lunga? È troppo lunga. Poi arrivò il momento in cui dovete parlare di fronte a 2000 laureate di Harvard. Aveva solamente qualche appunto, ma fece uno splendido discorso sul privilegio dello studio che a lui era stato negato e disse ai ragazzi di mettere a frutto la loro cultura, di darsi da fare per rendere il mondo un posto migliore. Fu commovente e spiritoso, tanto che ci fu un boato di ovazioni. Poi qualcuno urlò: «Ehi, recita una poesia!» Dopodiché calò il silenzio. In inglese la poesia più breve mai scritta, secondo la Bartlett's Quotation, si intitola «L'antichità dei microbi» e dice così: «Adam, Adam, Adamo ne aveva». Molto breve. Muhammad Ali fu ancora più breve. Disse me, we, io, voi. Due parole. Scrisse la Bartlett dicendo: guardate che esiste una poesia ancora più breve, ma il senso della frase va ben oltre la poesia. Me, we. Che pugile che era. E che uomo straordinario.
Back up. Come get me, suck. I'm dancing. I'm dancing. Follow me, son. No, I'm not there. I'm here. Well, sucker, you ain't got nothing.
In every heart, there is a drum that beats steady and strong. It does not know defeat. I feel it proud. And know the sound of true belief. In every soul, there is a memory, a standing tall. The proudest we could be, I cannot fall. For I recall, we were born in majesty.
Oh,
E allora, eccoci arrivati anche all'ultima pagina di questo insolito demone di ponte che, pensate, dedichiamo alla fotografia. Attenzione, importantissimo, chi vi parla è stato preventivamente autorizzato a parlare di fotografia, ma solo per oggi, da Tiziana Ricci in persona. Il comitato di redazione assicura e garantisce che nessuno di coloro che hanno partecipato all'intervista che seguirà, ovvero io e Giorgio Terruzzi, è stato maltrattato. Chiarito questo, provo a sbloccarvi il ricordo di un'immagine. L'immagine, chissà se ve la ricordate, è quella del Ghisa vestito di bianco appoggiato al corrimano della metropolitana rossa in Duomo. Era l'immagine di copertina del primo libro fotografico che Carlo Orsi dedicò a Milano con i testi di Dino Buzzati, ed è naturalmente una delle foto di Miracoli a Milano, la mostra che è stata inaugurata mercoledì a Palazzo Morando e che comprende 140 opere in bianco e nero provenienti dall'archivio personale del fotografo Carlo Orsi. Una mostra che è stata curata da Gian Giacomo Schiavi e da Giorgio Terruzzi, amico di Carlo Orsi e complice di avventure culturali. E proprio a Giorgio Terruzzi abbiamo chiesto innanzitutto che storia racconta Miracoli a Milano.
Beh, racconta la storia di Carlo, perché è stato una persona, è una mostra basata sui sentimenti, sugli affetti, perché è stata una persona con la quale abbiamo vissuto, affrontato un sacco di giornate, di lavori, di bevute, di discussioni. È un fotografo che ha fatto tutto, cioè ha fatto da Milano, che è protagonista della mostra, perché era Milano nato in via Solferino davanti al Bar Giamaica, per cui Milano con due libri, uno del 65 e uno del 2015, quindi c'è la città che cambia. Nelle ultime foto c'è la nuova Milano dal punto di vista architettonico, ma anche il contraccolpo di tutto questo, cioè la miseria, la povertà, la sofferenza che sta attorno a un'immagine di Milano più patinata. Però lui è stato un fotografo, è stato il fotografo di un sacco di artisti, è stato un ritrattista, un reporter, ha cominciato come reporter, è stato un fotografo di moda e pubblicità, quindi c'è il percorso di un fotografo che non ha mai rinunciato a sperimentarsi o a sperimentare in ambiti diversi, e questa cosa secondo me vale la pena. È anche uno che non ha mai speso un giorno della sua vita per promuovere il suo lavoro, e per cui insomma è anche una riscoperta di un percorso.
Sono foto quelle su Milano che raccontano di una doppia polarità, da una parte la Milano ricca, glamour, monumentale, e dall'altra invece quella popolare, che sono poi due dimensioni della città che forse un tempo anche geograficamente si toccavano di più e che invece oggi appaiono più nettamente separate, meno comunicanti.
Ma sì, anche perché c'è sempre stata a Milano una sorta di borghesia, anche alta borghesia illuminata, che in qualche modo era connessa col resto, cosa che sta scomparendo un po', no? E poi c'è una serie di immagini su quegli anni lì, 60, 70, dove effettivamente Milano emanava un'energia fortissima, trasversale, che veniva dall'arte, che andava anche nella musica, nella comicità, con quella vena un po' surrealista. Iannacesca da una parte, Cocchi Renato, tutta quella comicità lì che veniva però dal taglio di Fontana alla merda in scatola, la merda d'artista di Manzoni, cioè c'era effettivamente, c'è un po' di nostalgia per quella energia lì, quello sì.
Ecco, Milano è protagonista anche dell'esperienza, non so se chiamarla di lavoro, di racconto, di esplorazione comune che avete avuto tu e Carlo Orsi con una rivista che si chiamava Città. Ci racconti che esperienza è stata e che lavoro avete fatto con Città?
Oh, è stata una mezza pazzia, perché era un giornale che ancora viene fatto due volte all'anno, di grande dimensione, di grande qualità fotografica, che ha coinvolto un sacco di grandi fotografi, proprio perché venivano gratificati dalla carta, dalla stampa e dalle dimensioni. È stata fondata da Carlo, da me, da Guido Vergani, Emilio Tadini, che erano amici storici di Carlo, Gianfranco Pardi e sua moglie Silvana. È stata un'avventura che è durata un po' di anni, mi spiace dirlo, ma io e la moglie di Carlo siamo gli unici viventi di quel gruppo lì, e l'abbiamo ripresa adesso con Schiavi e giovani fotografi che ci lavorano e che danno le loro foto, grandi reporter anche, perché è una, come dire, il desiderio di dare dignità anche alle contraddizioni, dignità fotografica, dignità di immagini, no? E questo era stato lo spunto all'inizio, quando partì la rivista negli anni 90, che rimane, cioè l'idea di raccontare Milano in un modo strepitoso dal punto di vista fotografico, ma anche nelle sue aree più ombrose, più difficili, così come anche nelle parti fosforiche che comunque questa città mantiene. No?
Nella sezione dedicata ai ritratti, a proposito di polarità, mi colpiva come stessero armonicamente insieme figure e personaggi sulla carta lontanissimi. La Fallaci e la Bertè, Dario Fo e Valentino Rossi, Lucio Fontana e Simoncelli.
Ma ci sono due filoni, da una parte legata al lavoro, cioè a fare dei ritratti su commissione o per i giornali, penso alla Bertè per esempio che hai citato tu, dall'altra c'è proprio il suo desiderio, che è sempre stato presente, di trasformare un incontro in una fotografia, in un ritratto. Questo riguarda per esempio artisti o amici con i quali ha condiviso molte cose della sua vita, cioè il ritratto di Sandro Pertini per esempio, che era Presidente della Repubblica, secondo me è un'immagine manifesta, perché non c'è il presidente in posa, c'è un vecchio uomo sormontato da un'enorme scrivania, un enorme arazzo, come se fosse, come dire, avvolto dalle responsabilità e dai pesi di quel ruolo lì. Ecco, lui ha sempre cercato nei ritratti di trovare una narrazione. Allora lì era più libero di pensare una fotografia, mentre molti altri ritratti sono fotografie fatte in studio per magari una copertina piuttosto che un giornale che chiedeva un ritratto.
Alla fine c'è sempre la o le fotografie preferite. Una delle mie preferite arriva dalla Milano degli anni 60 e dell'albero delle notizie, ovvero questo grande albero fuori probabilmente da una fabbrica, avvolto da una copia dell'Unità, che diventa un luogo di lettura per chi passa e legge dell'India, che chiede chiarimenti. Chissà che chiarimenti chiedeva l'India all'epoca. C'è una tua foto preferita tra tutte quelle che, tra le 140 che stanno nella mostra, oppure come i figli sono tutte preferite allo stesso modo?
Beh, quella che hai citato tu è una delle mie preferite, perché racconta di un tempo in cui era possibile facilmente avere dei momenti, dei punti di incontro, di convivialità, ed è questo qui un tema che questa città dovrebbe un po' porsi, no? Cacciando lontani fuori un sacco di persone che non possono permettersi non solo di condividere o convivere, ma anche di abitare a Milano. A me piace da matti la fotografia dei Beatles, perché il concerto del Beatles al Vigorelli negli anni 60, dove non si vedono i Beatles, è fatta dal retropalco, ma sono inconfondibili, ed è una cifra secondo me perfetta per raccontare Carlo, che cercava sempre un punto laterale, no? Anche nelle foto di pubblicità, cioè, doveva fare una foto di un'azienda di mobili, di una sedia, la sedia è messa sopra il tetto di un carrozzone da circo, del Circo Medini, ed è una marginalità rispetto alla fotografia, come se fosse più importante il contesto nel quale stava l'oggetto dell'oggetto stesso, no? Questa cosa, secondo me, queste foto secondo me sono molto importanti nel cercare di capire il punto di vista di Carlo.
Già di pari potene gabru tarti hildi tarti hildi.
Era Giorgio Terruzzi che insieme a Gian Giacomo Schiavi ha pensato e costruito questa mostra che si chiama Miracoli a Milano, dedicata al lavoro e alla storia di Carlo Orsi. E con questo siamo già arrivati alla conclusione di questa puntata del Demone del Tardi, non anomala, di più, come avete sentito. E tutto questo perché, come vi ho confessato all'inizio, io sono registrato e voi invece in questo momento siete in diretta. Mannaggia, tanti rimpianti, mentre sento l'India in sottofondo, perché ce n'era da raccontare, volendo, degli infermieri in